Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Dibattiti, incontri, discussioni e tanto, tanto cinema. Benvenute e benvenuti in questa puntata speciale di Charlot in diretta dal Landhaus, il cuore pulsante della 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta. Un caldo saluto da chi vi sta parlando, Moira Bubola. Con me c'è anche il collega Alessandro Bertoglio.
Un piacere essere qui, buon ascolto a tutti.
Per raccontarvi parte di questa edizione spumeggiante è qui con noi Martina Monzeglio, che fa parte proprio del team di selezione e farà gli onori di casa. Martina, benvenuta, buongiorno.
Grazie mille Moira, grazie per l'invito.
Dunque, come possiamo definire questa edizione? Come sta andando?
Ma siamo a domenica, quindi a metà festival. Per ora siamo molto contenti, sta andando tutto molto bene. Le sale sono sempre piene, anche i momenti di discussione sono sempre molto animati e ci rallegriamo che continuerà così.
Lo sentite dalla voce. Martina è giovane perché il team qui a Soletta che organizza le giornate è un team giovane. Ha studiato cinema in quel di Zurigo e adesso lavora già da alcuni anni qui alle giornate cinematografiche e si occupa principalmente, Martina, della questione legata ai cortometraggi, dunque la selezione che la vede. Le do del lei, del tu, non lo so, le do del tu, via, basta, ho deciso, così giovane che non
va,
riesco a dar del
grazie.
Lei. Ecco, che ti vede protagonista, la selezione riguarda soprattutto i cortometraggi, cortometraggi che hanno un pubblico fedelissimo, o sbaglio?
Sì, no, è proprio così, ed è anche un pubblico molto variegato perché abbiamo le persone che sono affezionate, che sono anche curiose e sono aperte ad aprirsi, a vedere nuove cose e nuovi anche linguaggi di sperimentazione e anche com'è che si può sviluppare un modo di parlare di cinema anche con un formato molto corto. E ci sono anche, ovviamente, perché abbiamo tre concorsi, abbiamo il concorso del pubblico per i cortometraggi, quindi il pubblico è anche partecipe e può votare il corto favorito, abbiamo anche il concorso d'animazione, i corti d'animazione, e anche lì il pubblico è protagonista e ha voce in capitolo e poi decide il vincitore, e abbiamo anche la sezione talenti, fatta da la decisione del vincitore viene fatta da una giuria, e qui abbiamo un pubblico che è molto presente ed è anche aperto a nuovi linguaggi, come ho già detto.
Il mondo dei cortometraggi a me è sempre affascinato, il nostro prossimo ospite lo sa perché è stato un selezionatore di cortometraggi, ma poi vi sveleremo tutto. Negli anni sono aumentati esponenzialmente il numero dei cortometraggi che vengono presentati ai festival. Più o meno quanti ne avete guardati?
Allora, ne abbiamo visti moltissimi, più o meno 300. Abbiamo fatto una selezione, abbiamo dovuto scremare molto e siamo arrivati più o meno adesso a mostrarli. La selezione durante i 7 giorni di festival è più o meno una settantina. Ed è molto peccato perché ormai gli spazi per i corti non sono moltissimi e cerchiamo di dare una voce a ogni film e speriamo di esserci riusciti.
Insomma, Martina Monzeglio vorrebbe punteggiare tutto il programma di cortometraggi, ma non è possibile perché ci sono anche i documentari e i lungometraggi che vogliono il loro spazio. Prima di lasciarti andare, perché so che il tuo pomeriggio è denso di impegni, due parole sulla bellissima mostra che è in corso al Kunstmuseum di Soletta, che è una mostra creata proprio in collaborazione che richiama quello che sta succedendo qui, dunque che ci porta nel mondo del cinema. Come si intitola, cosa si può vedere e fino a quando soprattutto? Perché so che durerà quasi fino a maggio, il 17 maggio se non sbaglio.
Esatto, esattamente, proprio così. Allora, l'esposizione temporanea al Museo d'Arte di Soletta si intitola Mehr Licht, Video in der Kunst, e proprio come dice il titolo, il tema principale è la videoarte in Svizzera. e sono esposti moltissimi progetti. E abbiamo avuto anche la possibilità con le giornate di Soletta di collaborare col festival e ci hanno dato uno spazio per mostrare una serie di cortometraggi sperimentali, perché la videoarte e la sperimentazione nei film molto spesso sono molto vicini come mondi, e il museo ha preparato un piccolo cinema dove questi cortometraggi possono essere visti per 2 settimane in loop.
Non perdetevi questa mostra, perché ci sono dei veri e propri gioielli. C'è Das Zimmer di Pipilotti Risti. Io sono andata questa mattina spronata da Martina Monzeglio, sono volata al Kunstmuseum e ci sono delle sale molto belle. Ad esempio c'è una sala dove potrete vedere il Rose Garden di Ursula Palla vicino al Goldfish di Gustav Klimt, a dei quadri di Ferdinand Hodler. Insomma, ci sono video installazioni, ci sono film sperimentali in questo intreccio tra arte, videoarte e film sperimentali. Davvero un lavoro importante che vede anche le giornate cinematografiche protagoniste assieme al Kunstmuseum di Soletta. Fino al 17 di maggio potrete vedere tutto questo e anche i film, vero?
Sì, quelli solo per 2 settimane, dal 28 gennaio per 2 settimane. Però nel cinema ci sono anche moltissimi altri programmi di videokunst, di videoarte e di film sperimentali.
Non c'è tempo da perdere, bisogna correre a Soletta per vedere tutte le proposte anche al museo, al Kunstmuseum.
Al museo di Soletta e anche al museo di Aarau, perché anche i due musei hanno collaborato e questa unione ha portato ai due musei a creare questa mostra di videoarte.
Videoarte e arte anche. Grazie, certo. Martina Monzeglio per essere stata con noi. Noi prendiamo un respiro musicale, lo facciamo con Ça di Adrien Leconte e alla voce sentiamo la cantante francese Marie Mifud.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'écrit, ça se dit. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça se dit, ça s'écrit pas. Ça se tourne en tous les sens. Ça, 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 ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même à l'endroit, c'est à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça met en l'air, ça met par terre. Ça me rend complètement dingue, 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 dingue. On dirait que ça ressemble à ça. Cela pourrait être comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va donc, ça m'exaspère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sait à quoi ça sert? Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est que ce truc-là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'en va, ça revient. Et à la fin, ça me démange.
Il riferimento che facevamo poco fa al concorso dei cortometraggi era quello dei Pardi di Domani del Festival di Locarno. Torniamo indietro di una trentina d'anni abbondanti, perché ai tempi il responsabile era il primo dei due ospiti che ci hanno raggiunto ora. Michael Beltrami, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Il secondo ospite, Dino Odic, piacere di averti qui.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Anzi, piacere doppio, perché tu sei il primo vincitore di questa edizione delle Giornate di Soletta. Il tuo film ieri sera è stato premiato Nessuno vi farà del male, premio Visioni di questa edizione. Comincio subito a chiederti una tua impressione quando ti hanno chiamato sul palco.
Ma è stato sicuramente un momento che non inaspettato, e ero molto emozionato, eravamo tutti molto emozionati, e sono molto contento che rispetto alla tematica che tratta il mio documentario, qui in Soletta c'è stata una sensibilità, è un calore molto molto forte.
Calore molto forte per una tematica sicuramente difficile. Dino Odic torna a Srebrenica 30 anni dopo quello che è successo, il massacro che è successo, e ci racconta la sua storia in parte di bambino che lascia la sua terra e anche la storia di Hassan che riesce a sfuggire a questo massacro. Ecco, Dino Odic, come noi ci diamo del tu perché è un collega, come sei riuscito proprio a intrecciare questi fili che poi hanno convinto anche la giuria, perché si legge proprio nella premiazione, quella che inizia nella motivazione, scusate, per il premio, quella che inizialmente sembra una ricerca delle proprie radici, con lo scorrere del tempo si rivela essere un percorso nel quale Dino Odic diviene cineasta, offrendo al suo protagonista Hassan lo spazio necessario per far sentire la propria voce di sopravvissuto. Dunque, diversi strati che si intrecciano. Come sei arrivato a questa scrittura?
Ma è stato un processo lungo, dove il progetto è stato cambiato spesso, ed è, diciamo, evoluto nel tempo. In una parte iniziale doveva esserci solo Hassan, poi in realtà ho capito che avevo anch'io una serie di domande sia personali, che avevo qualcosa anch'io da scoprire, quindi ho iniziato a ragionare sul fatto di come sia possibile unire queste nostre due storie, considerando che lui ha una storia di un peso completamente diverso rispetto a quello che è la mia storia, e mi sono chiesto se io fossi la persona giusta per raccontarla. Più sono andato avanti con il progetto e più capivo che era una necessità raccontarla, quindi in fondo era giusto.
Era giusto questo tipo di racconto. Il montaggio è stato molto apprezzato anche dalla giuria, che ha premiato appunto per la sezione Visioni Nessuno vi farà del male, il documentario di Dino Odic, montaggio realizzato da Samir Samperisi. Dunque anche il montaggio è stato molto apprezzato. Quello che mi ha sorpreso è vedere anche tanto materiale d'archivio usato con molta attenzione, e anche del girato che penso abbia realizzato tuo papà, perché ti si vede da piccolo, ti si vede in casa con i nonni. Dunque c'è anche, diciamo, un innesto tra materiale proprio, materiale d'archivio, e poi la storia di Hassan, che riprendi un'intervista proprio con lui.
Sì, questo documentario ha molto, molto archivio, che in qualche modo, secondo me, serve più a raccontare meglio, e in qualche modo a portare anche lo spettatore dentro tutto quello che è successo. Nel caso degli archivi di famiglia non è tanto una scelta nostalgica, ma più che altro per far vedere che prima della guerra, prima che fosse tutto successo, c'era in qualche modo una vita normale, una vita felice, e questo è tutto cambiato dal 92 in avanti.
C'è anche un po' di Ticino nel tuo film, non soltanto perché tu ci vivi e ci lavori, ma anche perché è diventato un pochino lo scenario di una parte del racconto.
Sì, allora la Svizzera è sicuramente un luogo molto importante per me, il luogo dove oggi che posso definire casa. Io sono in Svizzera da quando avevo 5 anni, quindi ho passato la maggior parte della mia vita in questo paese. e quindi mi sembrava importante anche raccontare tutta questa parte di percorso, anche perché è un discorso anche universale, perché la Svizzera ha ospitato molte famiglie e la nostra storia è simile alla storia della maggior parte delle famiglie che sono arrivate in Svizzera e in Svizzera hanno avuto una seconda possibilità.
E quello che colpisce è proprio l'universalità di questo documentario Nessuno vi farà del male, l'universalità dai temi per i temi trattati e anche appunto per questo filo rosso di chi ha dovuto lasciare la propria terra e trovare accoglienza in un altro paese. E diciamo che sono due lavori molto lontani, Alessandro, però hanno dei punti di contatto, delle tangenze, perché qui c'è con noi anche appunto Michael Beltrami che ha portato a Soletta Il fantasma che è in me, un documentario premiato di recente come miglior documentario al Festival dei Popoli di Firenze. Mi piace ricordare che il Festival dei Popoli è uno dei momenti delle kermesse più importanti per quanto riguarda la documentaristica, dunque davvero un riconoscimento importante. Anche in questo caso c'è il montaggio di Samir Samperisi che ha ricevuto una menzione speciale al Festival. Dicevo che ci sono delle tangenze perché anche Michael Beltrami in questo suo lavoro ci porta all'interno di una vita, la sua, vediamo del materiale che ha girato nel corso degli anni, lo seguiamo nelle riprese di una malattia grave, importante, un tumore, e poi ci racconta tutta la sua vita attraverso questo materiale. E anche qui però non c'è nessun aspetto ombelicale, ma c'è anche qui tanta universalità. Ecco, la scrittura è stata fondamentale, Michael Beltrami, per arrivare a questo distillato.
Beh certo, ci è voluto anche del tempo e ringrazio pubblicamente il montatore che è citato un paio di volte, Samir Samperisi, che è stato un grande compagno di viaggio in questa lunga avventura, perché abbiamo avuto una gestazione lunghissima per arrivare a questa versione conclusiva del montaggio finale. Proprio perché la scrittura era complicata. Cioè io sono abituato normalmente a raccontare storie di altri, no? Questa volta invece ho dovuto un po' calarmi nel ruolo del protagonista, cosa che non mi mette totalmente a mio agio, ma che ho dovuto affrontare proprio perché è nato questo desiderio, ancora oggi non so perché è nato, ma è nato questo desiderio di raccontare questa vicenda della malattia che poi è diventato, diciamo, un po' lo spunto per raccontare anche altre cose, altre vicende della mia vita. Quindi non è prettamente un film sulla malattia, ma è un film che parla di un arco lunghissimo della mia esistenza. Ecco, quindi è stato difficile trovare anche l'equilibrio giusto, perché chiaramente, come dici, si può cadere rapidamente nella trappola di raccontare qualcosa di troppo ombelicale, troppo egocentrico, anche se chiaramente una sorta di egocentrismo c'è quando ci si vuole raccontare in questo modo, però trovare l'equilibrio richiede tempo, richiede delle verifiche, richiede una sorta di distanza che ogni tanto bisogna prendere, e in questo caso ce la siamo anche presa e finalmente alla fine siamo arrivati a questo risultato che, grazie a Dio, in qualche modo c'è stato un riscontro positivo, quindi mi fa dire che in fondo non l'abbiamo sbagliato questo equilibrio, questo esercizio di equilibrio, di equilibrismo, insomma.
Un esercizio di equilibrismo, però anche un esercizio di grande coraggio, perché tu hai messo in piazza tutta la tua essenza. A me una cosa che ha colpito tantissimo del film è l'idea di un ragazzino che decide che vuole riprendere tutta la sua vita, e è come se fosse un progetto deciso dalle stelle. Qualsiasi cosa ti poteva capitare nella vita, tu eri pronto a raccontarla. E questa cosa mi ha veramente toccato nel profondo.
Raccontarla con una videocamera sempre in mano. Quanti anni avevi, Michael?
Beh, io ho iniziato a filmare quando avevo 8 anni. È stata un po' una sorta di una cosa casuale, perché è capitata in casa una cinepresa Super 8 e all'epoca c'era stato un importante trasloco da Locarno ad Airolo, dove io non mi trovavo, devo confessarlo, molto a mio agio, e quindi questa cinepresa era diventata un po' il mio mondo, la possibilità di raccontare quello che erano, insomma, le situazioni che mi circondavano, il mio sguardo verso anche diciamo anche un racconto di solitudine, se vogliamo, no? Però ecco, iniziando così presto, chiaramente è nato questo fascino incredibile verso la possibilità di poter raccontare attraverso le immagini delle storie, e non mi ha più abbandonato. Io sapevo già a quell'età che avrei voluto fare questo nella vita.
È fantastico, la solitudine da condividere, perché sai già che l'avresti condivisa.
Esatto, un po' è questo, no? Perché quando mi si chiede ma perché in fondo hai voluto raccontare di te in questo film, così, è un po' anche una storia, se vogliamo, che parte da molto lontano, da quando ero questo bambino dai capelli lunghi, un po' solitario, che viveva questa solitudine un po' così, anche romantica, questa idea di raccontare delle storie per condividerle con gli altri non mi ha mai abbandonato, quindi è arrivata fino a questo, fino a raccontare questa storia.
Il fantasma che è in me, questo è il titolo del documentario, del bel documentario di Michel Beltrami, andate a vederlo appena ne avrete l'occasione. Come sei riuscito a convincere amici, familiari, moglie, figli, fratello a partecipare a tutto questo? Perché tu li riprendevi, ma loro mai si sarebbero immaginati di finire in un lavoro mostrato in piazza, possiamo dirlo, perché a Firenze, adesso qui, poi girerà come tutti i documentari.
Hai ragione, devo dire che avendoli perseguitati per così tanto tempo, no? Diciamo, la telecamera, la macchina da presa è diventata un po' un'estensione della mia persona, e quindi non ci fanno neanche più tanto caso, no? Rispetto al fatto che io filmo un po' tutto quello che succede anche nella vita privata, no? Però da lì a farne un film ovviamente ne passa. Ho dovuto un po' convincerli, perché chiaramente non tutti sono a proprio agio a partecipare a un progetto come questo, che naturalmente, come diceva bene Alessandro, è un po' mettere in piazza tante cose che sono private. Però alla fine devo dire, lo racchiudo un po' in una frase che mi ha detto mio fratello in occasione della morte di nostro padre, quando ho voluto filmare anche quella. Alla fine lui mi dice: guarda, è importante avere un ricordo, anche se un ricordo di questo tipo, drammatico, difficile da sopportare, però è importante avere un ricordo. E penso che c'è un po', ecco, questo ponte che mi lega anche con il lavoro di Dino, che naturalmente ha queste immagini della sua infanzia filmate da suo padre. È importante averle, perché se non le avesse avute, come avrebbe fatto a raccontare questo? Quindi, ecco, avere queste testimonianze, queste memorie filmate, fotografate, trovo che sia importantissimo, almeno a me affascina tantissimo riscoprire queste immagini nel tempo.
È affascinante ed innesca anche un meccanismo di universalità, la memoria, perché vedere un ragazzino con i capelli lunghi, con una, appunto, una Super 8 in mano che riprende tutto, o vedere un bambino piccolo come Dino ripreso dal papà che si fa coccolare dai nonni, che gioca, ti riporta alla tua infanzia, ti riporta ai tuoi momenti familiari. Dunque questo crea subito quella fortissima empatia. Abbiamo parlato di quanto il lavoro di Michel Beltrami, Il fantasma che è in me, sia già stato mostrato all'estero, sia già stato riconosciuto con un premio importante. Anche il lavoro Nessuno vi farà del male di Dino Odic ha già una vita fuori dalla Svizzera, perché è stato mostrato a Sarajevo, è stato mostrato a Trieste. Ecco, mi interessava, Dino, se puoi condividere con noi l'accoglienza che c'è stata a Sarajevo per un lavoro che ripercorre gli anni drammatici di quello che è successo a Srebrenica.
Allora, Sarajevo è stata una tappa molto importante, perché in qualche modo partire con questo progetto dal luogo da dove in realtà è tutto iniziato, quindi dalla Bosnia, per me ha significato molto. E il pubblico ha risposto in maniera positiva. Io avevo il timore che in qualche modo fosse una tematica che quel tipo di pubblico aveva già sentito, risentito, e devo dire che hanno apprezzato, hanno anche detto che alcune cose per loro erano una novità, quindi soprattutto il punto di vista mio, che è quello di una persona che in realtà la guerra non l'ha vista. E invece quello che è il Festival di Trieste è un altro festival importante per progetti che hanno questo tipo di tematica, perché il Festival di Trieste tratta molto progetti dell'Est Europa,
Certo.
E quindi anche lì c'era un pubblico che era molto interessato. Il momento dopo il film dove ci sono state le domande è stato molto interessante. C'è stato uno scambio positivo sia dal punto di vista delle domande ma anche di interventi di pensiero delle varie persone che sono venute.
Diversi tipi di pubblico, diversi sguardi appunto su questi lavori che ci interrogano, ci emozionano. Alessandro, tu a microfoni spenti prima facevi una riflessione, perché scorrendo i titoli di coda non si può non notare che Dino Odich ha lavorato assieme a Michael Beltrami per la color correction. Insomma, la Svizzera italiana sembra essere una grande famiglia a livello cinematografico.
È una cosa verissima, io me ne sono accorto casualmente una trentina d'anni fa, sempre, perché ormai l'età è quella, quando personaggi come Eric Bernasconi, che arriverà da noi tra poco, e Niccolò Castelli, che è il direttore di Soletta, facevano i loro cortometraggi e ognuno faceva qualcosa per l'altro, era veramente una famiglia, quella degli autori, degli attori, dei tecnici, ognuno era a disposizione dell'altro. E è cominciato tanto tempo fa, ma vedo che anche adesso ci sono delle professionalità importanti ed è giusto che ci si scambi queste professionalità. È tutto valore aggiunto. Non so cosa ne pensate voi, penso che siate d'accordo perché collaborate. Beh,
assolutamente, poi c'è anche uno scambio generazionale, no? Dino è molto più giovane di me, mi viene un po' in mente la mia prima volta a Soletta, che adesso rivelerò un po' la mia età, ma fu lontano 1985 con il mio primissimo film, e rivedere adesso qui Dino con il suo primo documentario lungo e vincere il premio importante Visioni delle opere prime, così mi fa un po' pensare che sia giusto anche avere questo scambio, no? E lavorare tra di noi, no? La realtà della Svizzera italiana la conosciamo, è una piccola realtà, però con tanti talenti, tante persone che hanno la passione per il cinema. Non è sempre facile realizzare le proprie opere, bisogna cercare magari di aprirsi anche un po' al resto della Svizzera, però ci conosciamo, ci apprezziamo e quindi sarebbe sbagliatissimo non collaborare insieme.
E poi si cresce nel vero senso della parola, perché ad esempio qui abbiamo visto in questi giorni il primo cortometraggio da regista di Pietro Zürcher, che anche lui ai tempi è cresciuto nel gruppo con i vari Niccolò Castelli e tutto, e adesso è uno dei direttori della fotografia più apprezzati del paese.
Ma ti dirò di più, Pietro Zürcher ha studiato negli Stati Uniti, a Los Angeles, e io all'epoca vivevo negli Stati Uniti, avevo realizzato questo film Promised Land negli Stati Uniti, e Pietro Zürcher era il mio elettricista sul film, quindi per dirti, guarda...
Sono affari di famiglia, veramente.
Affari di famiglia, sì.
Dino, come ti senti ad essere qui in molte vesti? Perché sei qui naturalmente principalmente come regista di Nessuno vi farà del male, però il tuo nome appare anche in altri lavori e non solo quello di Michael Beltrami.
Sì, il mio nome appare anche nel lavoro di Vito Robbiani, ad esempio, e appunto io mi occupo oltre dal lato della regia delle riprese, mi occupo anche di color correction.
Cos'è la color correction? Per chi ci sta ascoltando,
allora,
da casa.
La color correction è, diciamo, l'ultimo passaggio che viene fatto quando si realizza un film. Sono due gli ultimi passaggi, uno è il suono, il mix del suono, e l'altro è la color. Il colorist si occupa di creare il look del film e di in qualche modo matchare tutte le immagini, perché dovete sapere che in un montaggio non è detto che le immagini che vediamo sono state girate in sequenza, quindi possono avere luci diverse, temperature diverse.
Con matchare intendi dare una pasta che sia simile?
Sì, che sia simile.
Ecco, okay.
E quindi appunto il colorist si occupa di mettere a posto, diciamo, tutto il film, che abbia un look coerente, che abbia un'estetica anche funzionale da un punto di vista di narrazione. Ed è un lavoro, non siamo in tanti a farlo, è così.
È un lavoro importantissimo. Io ringrazio davvero tanto di essere stati con noi Dino Odich, Michael Beltrami. Andate a vedere Nessuno vi farà del male di Dino Odich e Il fantasma che è in me di Michael Beltrami.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie a voi. E adesso noi siamo pronti per un altro brano musicale prima di accogliere i nostri prossimi ospiti e parlare di produzione in Svizzera. If you wanna go crazy and act the
clown, be the laughing stock all over town. That's your red wagon, that's your red wagon. So just to keep dragging your red wagon along. If you stick your nose someplace it don't belong, don't you come to me if things go wrong on your red wagon, your red wagon. So just keep dragging your red wagon along. And when you're making your bed, remember you'll do the lying there. And when you've buttered your bread, don't expect me to eat your share. If you're gonna play the horses and blow your dough, don't you run to me if they don't show your red wagon, your red wagon. Just keep dragging your red wagon along. Tired of you, baby, why call me, 'cause I'm tired too. That's your red wagon, your red wagon. Just keep a dragging your red wagon along. So if you fell for somebody who pinned your ears, don't be bringing me your tears, daddy. That's your red wagon, that's your red wagon. So just keep a dragging your red wagon along. Now, you finally learned that you get burned when you play with fire. Don't come around and do me, you can't use me for your spare tire. And if you don't have love songs to fit my key, oh baby, don't sit and sing your blues to me.
That's your red wagon, con la cantante jazz Anita O'Day e al vibrafono Carl Tudder. E noi abbiamo due produttori, Elena Tatti, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Produttrice di Box Production, del film Abra le corps, che potremmo tradurre in italiano con di petto, con decisione, con,
esatto, sì,
con uno slancio. Il film è della regista Marie Elsa Sgualdo, e concorre per il Prix de Soleure ed è stato presentato anche all'ultima mostra cinematografica di Venezia.
Esatto.
E poi con noi c'è anche Frank Matter. Frank Matter, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Produttore di Elephants and Squirrels di Gregor Brandley, un altro titolo che qui concorre per il Prix de Soleure, dunque un documentario in questo caso. Sono due film diversissimi tra loro, due film che io ripeterò il titolo perché andate a vederli tutti e due per quello che vi possono dare, per le emozioni che possono far nascere. La prima domanda però che ho per tutti e due, partirei da Elena Tatti, è: che cosa vuol dire essere un produttore in Svizzera, un paese che ha quattro lingue, quattro culture e soprattutto dove è difficile a volte distribuire i film? Vedere un film nella Svizzera italiana, beh, non è detto che lo si veda poi anche nella Svizzera francese o nella Svizzera tedesca. Insomma, che cosa succede, che cosa vuol dire essere un produttore in un paese particolare come il nostro, Elena Tatti?
Sì, allora direi che effettivamente abbiamo un piccolo mercato, una piccola industria, e che è per di più effettivamente suddivisa in diciamo delle sottoindustrie, e questo effettivamente rende l'accesso, diciamo, al mercato più complicato, perché i mercati sono piccoli. E direi che la particolarità della Svizzera e soprattutto del Ticino e della Svizzera romanda è quella di essere quindi molto aperti alla coproduzione. Diciamo che quello che è importante in Svizzera romanda, e che io ho sempre praticato come produttrice, è cercare di comunque posizionare i film che produco già a livello, diciamo, del loro finanziamento su una visibilità, diciamo, su un mercato più grande, quindi cercando di coprodurre con la Francia, con il Belgio, diciamo, con, visto che sono basate in Svizzera romanda, con i paesi francofoni, ma in Ticino è la stessa cosa. Comunque c'è questa apertura e deve esserci per poter finanziare il film e dare ai film la visibilità che meritano, questa apertura verso altri paesi.
Invece per la Svizzera tedesca, Frank Matter, è un po' diverso, siete più forti, avete bisogno di
sì,
meno...
ovviamente, solo perché ci sono più gente, no? E per noi cominciamo sempre in Svizzera tedesca con il cinema lì, anche proviamo di trovare i soldi prima lì. E poi si lotta che si può anche far vedere i film nella Svizzera romanda o Svizzera
italiana, Ticino, certo. Sì, sì, sì. Frank Matter era qua con noi lo scorso anno perché era il produttore di Queer di Nicola Bellucci, che era stato molto apprezzato qui a Soletta. Quest'anno invece arriva con un lavoro molto diverso, perché Elephants and Squirrel di Gregor Brandley ci racconta una storia di appropriazione culturale, il colonialismo svizzero, che forse noi non conosciamo, ma c'è stato. Con l'inizio del XX secolo ci sono stati dei viaggiatori che hanno poi portato in Svizzera dei reperti culturali, ma anche dei reperti fisici appartenenti a popolazioni,
anche ossa,
appunto corpi appartenenti a popolazioni lontane indigene. In questo caso si parla dello Sri Lanka. Ecco, una storia difficile da raccontare. Perché Frank Matter ha creduto in questo tipo di documentario? Che cosa l'ha convinta, in due parole?
Ma, sì. No, per me la cosa importante era una cosa che non si parla in Svizzera, il nostro colonialismo, sono sempre gli altri, i tedeschi, i francesi, però noi eravamo veramente coinvolti in tutte queste storie, abbiamo finanziato, abbiamo fatto le ricerche come questi di Basilea, questi cucini sarasin, e questo per me era interessante di trovare questa storia che non si conosceva. E aprire un dibattito su questo tema.
Dunque, vedete...
E noi abbiamo anche raccontato la storia un po' più, come dire, è una storia complessa, ma non abbiamo, sai, abbiamo veramente provare a mostrare come complessa è. Non abbiamo provato di ridurla come si fa spesso in cinema, no?
No, non c'è nessun tipo di riduzione, perché il protagonista di Elephants and Squirrel è un artista dello Sri Lanka che arriva a Basilea, scopre delle lettere che già nel 1970 era stata fatta richiesta al museo di Basilea, al museo appunto antropologico, di restituire questi resti umani e anche gli oggetti culturali, ma non c'erano state risposte. Ed ecco che quest'artista inizia ad insistere, vuole capire però perché non c'è stata questa risposta. Dunque, un documentario davvero particolare. Passiamo invece al film Vrai le corps di Elena, che è prodotto da Elena Tatti e per la regia di Maria Elsa Sgualdo. Una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, una giovane donna è al centro della narrazione, si chiama Emma, è molto intelligente, molto brillante, ma è povera e viene da una famiglia che ha un marchio indelebile, perché la mamma ha deciso di andarsene, di cercare una vita diversa, fuori dal paese e soprattutto fuori da un matrimonio che le stava stretto. Ecco, Elena Tatti ha creduto in questo film per la componente femminista o c'era anche dell'altro?
Allora, beh, sì, in parte. Vale dire che quello che mi interessava comunque nella proposta di Maria Elsa e della sua sceneggiatrice Nadine Lamarie è di proporre una storia, diciamo, che porta uno sguardo sulle donne, su un percorso di una giovane ragazza, sulle sue difficoltà e sul modo in cui riesce comunque in un contesto nel quale, cioè, che le dice di ubbidire, in un contesto che le dice che non ha scelta, che
deve
che
essere virtuosa, addirittura le danno,
esatto,
un premio alla virtù.
Esatto,
la Svizzera degli anni 40,
sì. Che comunque, ecco, in questo contesto lei riesce ad essere al più vicina possibile alle sue emozioni, ai suoi sentimenti, andare avanti e quindi tener testa a questo mondo che deve affrontare. E quello che a me interessava era, diciamo, un racconto di una resistenza intima, perché Emma non è una militante, non è qualcuno che fa discorsi, non è qualcuno che che, diciamo, che difende una causa, è qualcuno che semplicemente cerca di sopravvivere, cerca di vivere al più vicino a quello che crede, ed è un percorso in cui anche, diciamo, quello che lei capisce sulle ingiustizie che stanno attorno a lei, sono certo delle ingiustizie che subisce lei, ma sono anche delle ingiustizie che subiscono gli altri, quindi c'è una specie di parallelismo, diciamo, nel film tra il suo percorso personale, il suo percorso di presa di coscienza e quello che le sta attorno, è una presa di coscienza anche politica del mondo che sta attorno a lei.
Io non so chi di voi due se la sente di togliermi questa curiosità.
Sì.
Nel mondo della musica, io sono molto affascinato dal vostro mestiere, perché senza i produttori i film non si possono fare. Nel mondo della musica, il produttore musicale è quello che, una volta che sono pronte le registrazioni, l'artista affida tutto al produttore e dice: dammi il suono del disco. Voi fino a che punto potete avere voce in capitolo sulla realizzazione di un film?
Allora, io prendo, non so, voce in capitolo penso che non è il buon modo di vedere. Io direi che faccio un lavoro di accompagnamento, accompagno l'idea di un film dall'inizio alla fine. Io sono il produttore, la produttrice che sono, diciamo, ho un ruolo editoriale, sì, ma è un ruolo editoriale non di creazione, ma di accompagnamento. Sono il primo sguardo del pubblico, cerco di essere in maniera pertinente, ma non ho, diciamo, non intervengo in maniera diretta, ma intervengo facendo dei feedback su quello che vedo, su quello che leggo, su quello che sento.
Frank Matter?
Sì, è un po' la stessa cosa, però siccome io sono anche regista, faccio anche i miei film, c'è veramente spesso un discorso anche profondo sul making di un film. Normalmente sì, collaboriamo già nel writing,
nella sceneggiatura, c'è già
o la ricerca, però anche, come lei dice, piuttosto un accompagnamento e non veramente, io non dico si deve fare così o così, però c'è veramente un discorso intensivo, penso.
Uno sguardo in più. Io ringrazio Frank Matter innanzitutto di aver parlato in italiano, grazie, è stato bravissimo, produttore di Elephants and Squirrels di Gregor Brandley, che è in lizza qui per il Prix de Soleur. Grazie a Elena Tatti, produttrice di A Bras le Corps di Marie-Elsa Sgualdo, un film che vi consiglio tutti e due di andarli a vedere, davvero. Quello di Marie-Elsa Sgualdo, A Bras le Corps, andate a vederlo anche, fosse soltanto per la giovane interprete Lila Guenot. Sì, prego.
Sì, no, voglio solo segnalare che il film esce in sala in Svizzera tedesca adesso, e in Svizzera romanda anche, e in Ticino il mese di marzo.
E dunque lo vedrete.
Il nostro film esce il 12 di marzo.
Sempre anche nella Svizzera italiana?
No, prima Svizzera tedesca e poi una settimana dopo Svizzera francese, e poi per il Ticino dobbiamo ancora vedere.
Beh, dunque, muovetevi in giro per la Svizzera per vedere questi due bellissimi titoli, in lizza tutti e due per il Prix de Soleur. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E adesso scompaginiamo un po' le carte. Nessun brano, chiamiamo il prossimo ospite che se la sta chiacchierando alla grande, perché qui è un salotto pazzesco. Io ringrazio ancora Frank Matter ed Elena Tatti che si stanno acchiomiatando. Ed eccolo qua il prossimo ospite. Un ospite che attendavamo da un po' perché ha avuto un film importante. Il suo film Beccaria, Eric Bernasconi, qui con noi, benvenuto.
Ma grazie, buongiorno, ciao.
Allora, venerdì sera Beccaria è stato mostrato, è in lizza per il Prix du Public, dunque sarà il pubblico a decretare la vittoria di questa sezione, chissà, dita incrociate che non vada proprio a Beccaria. E beh, è un film di cui abbiamo già sentito tanto parlare, perché è tratto da un romanzo che conosciamo, di Giorgio Genetelli, però ha avuto tutto un altro tipo di vita, o sbaglio? Insomma, il romanzo ti ha dato l'ispirazione?
Allora, intanto grazie, arrivo qua tutto sorridente perché abbiamo appena avuto la seconda proiezione, dove Giorgio Genetelli ha scoperto il film e l'ha visto per la prima volta.
Non l'aveva ancora visto?
No. Eravamo d'accordo, voleva scoprirlo sul grande schermo, venerdì non poteva esserci e quindi ecco.
E a questo punto ti chiediamo come ha reagito, perché Giorgio è un personaggio molto colorato, lo conosciamo bene.
Allora, non ho ancora avuto il tempo perché sono scappato qua per parlare lungamente, ma pubblicamente ha detto una cosa, però ci vuole una piccola premessa. Quando nel 2010 è uscito il romanzo di Giorgio, noi ci conoscevamo già un po', e lui mi ha detto: guarda che ho pubblicato un romanzo, leggilo. Io gli ho detto: lo leggo. E poi ho detto: wow, che bellissimo romanzo, sì, mi piacerebbe farne un film. Lui mi ha detto: ok, con grande coraggio e generosità mi ha detto: fanne quel che vuoi, solo non tradire lo spirito del romanzo. Allora io devo dire,
e grande
poi,
responsabilità,
sì, ma però io mi sono preso la mia responsabilità di fare il mio Beccaria, e per chi vedrà sia il film che avrà letto il romanzo vedrà quante differenze ci sono, perché ce ne sono molto. Il cambio di medium ha imposto dei cambiamenti, ma anche il cambio di sensibilità di partenza. Insomma, io non sono Giorgio Genetelli, il personaggio assomiglia un po' a lui, assomiglia un po' a me, io ho preso i tratti che assomigliano a me e poi ho fatto tutta una serie di altri cambiamenti. Però pubblicamente sul palco Giorgio ha detto: non hai tradito lo spirito del romanzo. Allora io vengo qua con uno spirito molto leggero.
Beh, non posso non chiederti qual è lo spirito del romanzo che tu sei riuscito a non tradire.
Se io fossi uno furbo ti direi: bisogna vedere il film per capirlo.
Certo, ma so che
venite
non lo sei, ma
sala.
So che non sei così.
Io credo che, in realtà non mi sono mai posto questa domanda, perché è più una sensazione che qualcosa di verbalizzabile, ma tu mi chiedi di farlo e questo esercizio provo a farlo qua. Credo che sia l'osservarsi in come siamo e in come eravamo, soprattutto per me che ho 53 anni e non sono più un sedicenne. Il protagonista è un sedicenne che cerca di capire qual è il suo posto nel mondo, che è completamente perso, che ha tutta una serie di pulsioni, ha una serie di paure e vive un'estate in cui queste cose le attraversa e più o meno capisce a 16 anni chi vuole essere per i prossimi mesi, certo, no, perché siamo comunque esseri in continuo mutamento, e credo che lo spirito sia questo, con un altro tocco importante, la leggerezza con cui guardare le cose più tristi e le cose, ma anche le cose che ci sembrano più importanti quando siamo adolescenti, che quando le riguardi da più anziano magari perdono importanza. No, questo nel romanzo la voce io narrante del personaggio lo fa in modo molto divertente e porta una leggerezza su tutto, e io ho provato a mantenere questa leggerezza.
Faccio io l'Eric Bernasconi, perché secondo me bisogna vedere il film e bisogna magari leggere il libro se non lo si è fatto, perché ognuno troverà il suo spirito da non tradire nel racconto, cioè troverà degli elementi. Ad esempio, a me è piaciuta tantissimo la figura di Alessio Boni, questo medico che diventa un po' il mentore di questo ragazzino, e tra l'altro Alessio Boni è il tuo attore feticcio, c'è sempre.
Qualcuno potrebbe dirlo, sì. L'unico lavoro in cui non siamo riusciti a combinare è stata la serie TV, perché lui era impegnato in una tournée mondiale o quasi. Sì, allora, due cose mi fanno dire la tua. Intanto grazie, per la pubblicità ti contattiamo. Da un lato, beh, Alessio, partiamo da Alessio e poi mi ricordi cos'era la prima, perché a fare il cretino l'ho già dimenticato.
Il suo personaggio, quello del medico, che mi ha colpito molto, è stato...
Ah sì, ecco, adesso vi ricordo. Noi abbiamo vissuto qua presenti e attorno, siamo tutti persone che abbiamo già attraversato l'adolescenza, e credo che chi più chi meno, oltre alle figure dei genitori che sono istituzionalmente presenti per fare le veci di una generazione
nel bene e nel male,
nel bene e nel male, certo, anche nel bene. Dopo, quando pensiamo agli anni 70, parliamo, e io ho mostrato soprattutto il conflitto nel film che poteva esserci con la generazione precedente, ma tutti abbiamo nel bene e nel male. Però io ricordo, e penso che molti ricordano, altre figure adulte che sono state importanti per noi. Per qualcuno sportivo è stato un allenatore, un'allenatrice, per qualcuno artista è stato un maestro di danza o un docente in una scuola, fra i tanti docenti che magari non abbiamo amato per le antipatie che ha un adolescente, poi c'era quella figura che ti ispirava. E poi Alessio, sì, usare la parola amico è sempre molto forte, forse non la userei, però siamo stati in contatto sempre. Io quando trovo un ruolo per lui glielo propongo e lui, se riesce, viene volentieri.
Siete anime connesse.
Dai, mi piace così.
In una battuta, com'è stato selezionare il cast? Perché se c'è una cosa che è forte sono i volti che noi vediamo in Beccaria, quello di Zanna, il protagonista, ma poi c'è la Prisca, che va detta così, che è luminosissima. Com'è avvenuto e come ti hanno convinto?
Beh, il processo di casting intanto è stato duplice, perché avevamo pensato di girare il film prima della pandemia, avevamo fatto un pre-casting anche in Ticino con dei ragazzi che poi sono diventati subito troppo anziani per fare i sedicenni. No, il processo di casting è stato piuttosto classico. Io devo anche ringraziare Roberta Corirossi, al di là di tutte le altre persone come Michela Pini, la produttrice, che vanno ringraziate per il processo, ma Roberta Corirossi è una direttrice di casting, e il lavoro del direttore o direttrice di casting è quello della persona che conosce più attori di te, perché fa questo di mestiere, va anche a scoprire tutti i talenti, va a teatro. Quindi abbiamo fatto due casting, una parte in Ticino che lei ha supervisionato, ma abbiamo fatto un po' più noi, e una parte in Italia, e quindi abbiamo poi incontrato delle persone che nel frattempo sono anche diventati dei personaggi. Le due persone che ho scelto per i protagonisti sono state le persone che mi sono sembrate più i personaggi. Ho incontrato altri, veramente è stato bellissimo. Poi io adoro perché fare il casting, perché è il momento in cui la tua sceneggiatura comincia a prendere corpo, anche se lo vedi solo tu, però cominci a capire quello che può funzionare, ed è un lavoro con degli esseri umani, e è anche importante entrare in connessioni con queste persone, e chiaramente con Sinead Thornhill e Francesco Tozzi, che sono i due protagonisti, ma così come Alissa Soere, come tutti gli altri, Giacomo Sonzoni, che solo per parlare dei ragazzi sono entrato moltissimo in connessione. Voilà. Non so se ho risposto.
Hai risposto benissimo. Eric Bernasconi, il suo Beccaria è stato presentato qui alle Giornate Cinematografiche di Soletta, concorre per il premio del pubblico. Quando lo vedremo al cinema?
Questa è una buona domanda, lasciamo
la suspense.
Io spero
tra poco, tra pochissimo.
No, stiamo discutendo,
benissimo.
Ci arriveremo.
Allora, tra poco anche nelle sale della Svizzera italiana. Charlot, in diretta dalla 61esima edizione, si chiude qui, è stato un piacere essere in vostra compagnia. Voglio ricordare che di tutti i film di cui abbiamo parlato oggi, soprattutto i film che arrivano dalla Svizzera italiana, tanti produttori e una coproduttrice, la Radio Televisione Svizzera, ci tengo a dirlo, sia per il film di Dino Odic, Nessuno vi farà del male, sia per Il fantasma che è in me di Michael Beltrami, e anche per Beccaria. Alessandro Bertoglio, grazie di essere stato al mio fianco.
Moira Bubula, grazie di avermi invitato, e viva le Giornate di Soletta, perché c'è sempre tantissimo da vedere e da scoprire. Viva il cinema svizzero.
Buon cinema a tutti e ci risentiamo presto.